l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Siete pronti a rituffarvi finalmente nel campionato? Io non vedevo l'ora, onestamente, così come non vedo l'ora di sentire la musichetta delle Champions, della Champions, delle Coppe, quindi anche poi il momento di Europa League, Conference League, finalmente si fa sul serio, comincia la stagione, per molti comincia adesso, ma comunque ci sono state già 3 giornate che se di indicazioni ne hanno date in maniera molto relativa, perché poco si poteva dire delle prime 3 partite, però dal punto di vista dei punti in classifica già hanno posizionato un po' inizialmente le prime, chiamiamole monoposto, no? In quella che è un'ipotetica griglia della Formula 1 trapiantata nel mondo del calcio. Juventus e Inter tra le grandi sono quelle che sono in vetta, insieme a Torino e Udinese che stupiscono per l'inizio di stagione. Io sono più convinto che sarà il Torino ad avere una continuità rispetto all'Udinese, ma occhio comunque sempre all'Udinese. Si riprenderanno sicuramente il Napoli, che tutto sommato ha inciampato soltanto nell'esordio, poi ha portato a casa 2 vittorie contro Bologna e Parma in casa, un po' più sofferta la seconda rispetto alla prima. Il Milan sta trovando se stessa contro il Venezia, l'abbiamo detto, adesso è chiamata alla prova del 9, e del 9 in tutti i sensi, capire anche un po' chi è che lì davanti andrà a monetizzare le occasioni da rete e soprattutto cercare di trovare quella solidità difensiva che serve a portare a casa l'intero bottino contro un Venezia che da parte sua comunque non può sbagliare tanto, non ha cominciato benissimo ed è una squadra che sicuramente soffrirà molto la differenza tecnica con gli altri club. Roma e Lazio anche devono trovare il passo giusto, così come poi l'Atalanta deve riprendersi dalla scoppola rimediata dall'Inter, ma intanto poi c'è anche da guardare avanti alla Champions League, sia per Atalanta che per Bologna che per Inter, Juventus e Milan e poi tutte le altre, tranne il Napoli che può concentrarsi soltanto sul campionato. Questo è lo scenario, andiamolo a vivere, a presentare come sempre con il nostro editorialista del venerdì. Intanto buongiorno da Vincenzo Malangio, Giorgio Sorani in cabina di regia, e andiamo da Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Quanta voglia hai di rivedere un po' di Serie A e un po' di coppe?
Tantissima, tantissima. Mi è mancato il calcio nostro.
Esatto.
Niente da dire sull'Italia, che mi ha divertito, che è stata una piacevole parentesi, però ormai siamo affamati di calcio, no?
Bravo,
siamo
così
drogati di calcio.
Senti
e
un po'.
Tutte queste ore senza il nostro pane quotidiano, ovvero il pallone che rotola, ci fanno stare male, come se fossimo in astinenza, no?
Sì.
E quindi ben venga, anche perché insomma mi sembra chiaro che questa sarà una stagione spumeggiante. Comunque vada a finire, ci sono troppi interessi, troppi spunti, la nuova Champions, come hai detto bene, un campionato che comunque ci può regalare grandi emozioni, senza dimenticare la Coppa Italia. Insomma, bello, bello, dai, bentornato in questo caso campionato e ben arrivata Champions League.
E ben arrivata Champions League, che sarà anche la Champions League diversa, l'abbiamo detto più volte, penso che sei d'accordo anche tu, questa nuova formula fa sì che diventano 2 leghe in una stessa stagione poi alla fine, quindi sono anche lì non è che puoi fare calcoli molto ravvicinati, devi cercare intanto di cominciare bene e di fare più punti possibili per posizionarti più in alto possibile, poi la classifica dirà chi è dentro, chi è fuori e chi si deve giocare ancora un posto per il prossimo turno. Questo aumenta le difficoltà, secondo te, nello stress mentale e fisico delle squadre che affronteranno la prossima Champions?
Ma sai, io vengo, come sai, dal mondo cestistico, dove l'Eurolega, diciamo così, si è mangiata, tra virgolette, il campionato, perché l'interesse sull'Eurolega è molto superiore rispetto a quello del campionato di Serie A di basket, che entra nel vivo solo con i play-off, quando magari qualche big non è più in corsa per l'Eurolega. Io non so se accadrà la stessa cosa, perché noi siamo molto legati al nostro campionato. Certo è che per chi è impegnato in Champions League, un occhio diverso al campionato secondo me lo darà. È anche vero che rispetto magari al basket le grandi big si sono attrezzate ancora di più per essere pronte su entrambe le competizioni, no? Penso alla Juventus, penso all'Inter, che hanno comunque rose molto molto profonde e quindi possono gestire, tra virgolette, le due competizioni, sperando che non arrivino infortuni, perché quello purtroppo certo. Non lo puoi mettere in gioco. Però sicuramente sarà un anno interessante, Vincenzo, perché capiremo anche quanto incide questa Champions sulla testa dei giocatori. Sai, una volta, soprattutto con la fase a gironi, magari dopo due partite, non dico che eri già qualificato, però potevi già fare dei conti, e qua no, e poi non ti fermi mai, quindi non lo so, secondo me inciderà molto sul campionato per quanto riguarda queste squadre.
Ti dico la verità, anche secondo me, sono molto convinto che vedremo un impatto diverso, più incisivo anche sul campionato. Poi incide su Inter, Juventus e Milan, penso che chi come Bologna, l'Atalanta già la mettiamo un passettino avanti, anche se si deve ritrovare dopo una partenza tra alti e bassi, e là incide ancora un po' di più, no? Perché diventano squadre, soprattutto il Bologna, magari già un po' meno abituate a vivere tutti questi confronti. Però poi la domanda che ti faccio è questa, ci centriamo sulle grandi, è anche la prima volta che da allenatore Thiago Motta dovrà gestire una competizione ogni 3 giorni. Ti incuriosisce vederlo? Credi sia pronto a farlo? Credi che questo possa rappresentare comunque anche un po' una difficoltà da superare, sulla quale si deve confrontare, si deve misurare?
Ma allora, indubbiamente è un'ulteriore prova per Thiago Motta, che però tanta gente magari non se lo ricorda, non prende in considerazione questo dettaglio. Ragazzi, questo ha giocato 15 anni a livelli altissimi in grandi club, quindi sa perfettamente che cosa vuol dire giocare ogni 3 giorni. Certamente. Lo sapeva da calciatore e non l'ha dimenticato da allenatore, quindi io credo che sappia gestire tutto in maniera molto oculata e senza stress. Mi sembra un allenatore formato, no? Cioè ha un'esperienza tale da ex calciatore che, ripeto, sa come gestire tutte le situazioni, ma l'ha già dimostrato in queste prime uscite. Non l'ho mai visto perdere la calma. Questo è importante, vuol dire che si è già, diciamo così, abituato alla pressione di dover allenare la Juventus. Quindi ti dico la verità, sono abbastanza sereno per quanto riguarda Thiago Motta, non vedo difficoltà nella sua gestione della Juve in due competizioni così importanti.
Dai, tuffiamoci allora nel campionato. Como-Bologna, ore 15. Il Como è un po' un oggetto da identificare nel nostro campionato, no? Perché proprietà ricca e florida, ha puntato su giocatori che incuriosivano, tra cui Varane, che però poi non è durato nulla praticamente, ma è una squadra da guardare con attenzione. Dall'altra parte il Bologna è il Bologna dell'anno scorso, con Vincenzo Italiano, vedi un Bologna diverso che magari farà un po' di fatica ad assimilare quelli che sono i dettami di Vincenzo Italiano? A sua volta ha lasciato un buco alla Fiorentina, dove Palladino ci sta mettendo un po', no, a inculcare la sua filosofia. Però cominciamo da questo Como Bologna.
Beh, innanzitutto Como, la cosa bella è lo stadio, la dimostrazione che ci sono realtà in cui è possibile creare molto in poco tempo. E quindi questo è già un bel punto di partenza, il fatto che abbiano preparato lo stadio in tempi rapidissimi. Ma sai, Como ha una proprietà talmente forte che credo che sarà solo una questione di tempo. Non sarei affatto stupito se dopo questo primo anno di apprendistato il Como farà passi importanti, perché appunto ha un'età che può permettersi il lusso di spendere molto. Il Bologna è una grande incognita, ma non tanto per Italiano, ma perché secondo me ha perso i due giocatori più forti che aveva. Quando perdi Zirzé e Calafiori diventa difficile. Per fare un esempio stupido, è come se all'Inter di colpo togli Bastoni e Lautaro Martinez. Quindi Italiano sta vivendo delle difficoltà dovute al fatto che sono andati via due totem. È vero, sono arrivati tanti giocatori interessanti, però quelle erano due certezze. Quindi non lo so, io spero il meglio per il Bologna, però lo vedo molto in difficoltà. Ma proprio per quello che ho appena detto, perché secondo me ha perso due giocatori troppo importanti e difficilmente sostituibili.
Sì, e questo incide tantissimo, il motivo per il quale si sta cercando anche di rinnovare Ferguson, no? Che quando tornerà, ma purtroppo qui il tempo è lungo, potrebbe essere uno di quei giocatori che poteva incidere, che è un'altra mancanza grave proprio nello scacchiere del Bologna.
Bologna ha perso troppi punti di riferimento e quindi è tutto in salita. Non lo so, spero il bene per i Felsinei, però obiettivamente mi sembra una delle squadre più in difficoltà.
Poi ci sarà nel pomeriggio Empoli-Juventus. Allora, la Juventus ha dimostrato, e non era poi scontato questo aspetto, che con le squadre che sulla carta sono battibili, le ha sapute affrontare nel modo giusto. 3-0 appunto a Como, 3-0 contro il Verona, cioè 3-0 in casa col Como, 3-0 appunto a Verona, e poi dopo il pareggio, così ci eravamo lasciati prima della pausa delle nazionali, in casa con la Roma, che ha portato a delle riflessioni, una formazione forse che poteva essere implementata con qualche qualità in più che in panchina c'era, ma bisognava anche aspettare che i giocatori rodassero, no? Quindi vari Koumeners, Nico Gonzalez e Conceição, non a caso Conceição poi entra, si fa il secondo tempo, anzi parte il secondo tempo e si ferma per un problema muscolare, quindi evidentemente gestiti anche per questo. Però contro la Roma si è visto che è una Juventus che ha qualità, ma davanti a una qualità più alta deve anche cominciare a utilizzare un po' di più i suoi jolly acquistati sul mercato da Cristiano Giuntoli. Contro l'Empoli deve necessariamente arrivare una vittoria, perché poi arriva un trittico importante, no? In casa col PSV martedì nella partita di Champions League all'esordio, e poi il Napoli che sarà il primo vero, possiamo dire, banco di prova per la Juventus di Motta. Quindi questo trittico come lo vedi in casa Juventus? Cosa ti aspetti?
Beh, innanzitutto sono curioso di vedere quali saranno le scelte di Thiago Motta per la sfida con l'Empoli, perché è vero, siamo tutti in attesa di vedere in campo i pezzi da 90, ma è altrettanto vero che poi ti inizia la Champions, quindi non lo so quale sia la strategia migliore, e per fortuna non faccio di ruolo l'allenatore, in questo caso l'allenatore della Juventus, perché non è una decisione facile. Cioè devi provare i big, hai il PSV e poi il Napoli alle porte, è quello che dicevamo prima, cioè gestire la rosa profonda diventa la qualità più importante che un allenatore deve avere. E quindi sono molto curioso di vedere che scelte farà di formazione Thiago Motta contro l'Empoli. Sicuramente al termine di queste tre partite abbiamo un'idea più chiara della Juventus. Cioè queste sono tre partite, ognuna per motivi diversi, che ci diranno il vero valore della Juventus, o comunque ce lo faranno intuire. Perché con l'Empoli sulla carta non ci dovrebbero essere problemi, ma è comunque un insieme.
Certo,
l'Empoli è andato a vincere a Roma. È una squadra complicata da affrontare.
Certo.
E poi sai, Conte. Quindi sono tre banchi di prova che ognuno a suo modo ci aiuterà a delineare, diciamo così, il nuovo volto di questa Juventus. Quindi sono curiosissimo, ovviamente.
Allora, in tal senso ti giro subito la prima domanda del nostro ascoltatore Armando D'Arezzo, che ti dice: buongiorno Vincenzo, domanda per Fabrizio. Secondo lui questa Juve è tutta nuova, anche nella mentalità, è più da Champions o da campionato?
Bella domanda. La mia sensazione è che sia più da campionato. È molto presto per rispondere, però la sensazione è che sia una squadra che può lottare per il campionato, soprattutto se l'Inter sarà distratta dalla Champions League. Poi ovviamente bisogna, come dicevo prima, attendere, però sulla carta mi sembra più una squadra da campionato, con la postilla che ho detto poc'anzi. Cioè l'Inter però deve essere, diciamo così, impegnata su altri fronti, perché sennò non c'è né campionato e né Champions, vabbè, perché ci sono anche altre squadre. Però la sensazione è che sia più da campionato.
Più da campionato, quindi che poi avrebbe una logica, un senso, nel senso cominciamo a fare una crescita graduale. Tanto tra le prime otto è difficile arrivare, penso, in queste edizioni di Champions, che ci sono tante squadre che sono veramente attrezzate, fortissime, eccetera. Però lì poi uno se la gioca con maggior serenità, cerca di fare il più possibile per avvicinarsi, e credo che comunque per le potenzialità che ha la Juventus, almeno ai playoff ci dovrebbe arrivare, se non dovesse arrivare tra le prime otto. Però il campionato poi diventa una prima tappa importante per ritornare dove si era. Milan-Venezia la sera, e qui ne abbiamo parlato a lungo, il Milan non ha più la possibilità di sbagliare, deve fare le scelte giuste Fonseca, anche perché lui per primo deve cercare di dare un'inversione di tendenza al Milan nei suoi risultati, allo spogliatoio sull'importanza del gruppo, no? Perché anche questo è un po' il campanello che ha suonato con quella presa di posizione dall'altra parte del campo di Leao e di Theo Hernandez quando ci fu il cooling break famoso.
Ma è un Milan tutto da scoprire. Io credo che siano stati esagerati i commenti dopo le prime tre giornate per il discorso che facevamo poc'anzi, cioè nel senso sono troppo poche partite per dare giudizi quasi definitivi. Sicuramente c'è qualcosa da mettere a posto e credo che Fonseca sappia perfettamente che cosa serve alla squadra per trovare un po' di equilibrio. Però i giocatori ci sono. Io non sono così disfattista sul Milan. Certo è, non può sbagliare col Venezia, hai detto bene, cioè sarebbe veramente complicato dover gestire un passo falso anche con i lagunari. Però lascerei da parte tutto quello che è stato scritto anche sul presunto caso Theo Hernandez Leao. Secondo me il Milan deve solo pensare alla giornata, anche tutte le frasi su Ibrahimovic, cioè deve essere bravo Fonseca a tenere la squadra unita e soprattutto pensare solo al campo. Se riuscirà a fare questo, allora credo che il Milan si potrà riprendere o comunque avrà un campionato importante. Se cominciano a filtrare troppe voci esterne e si comincia ad ascoltare più quello che viene scritto rispetto a quello che si dovrebbe fare in campo, e allora si può complicare tutto. Chiudo dicendo che comunque io credo che questo Milan non può prescindere da Morata. Morata è fondamentale per questa squadra, sì, perché è l'unico che può là davanti aiutare e soprattutto far girare la squadra. Quindi Morata è imprescindibile per il Milan di quest'anno.
Come lo era Giroud o di più?
No, di più. Morata è un giocatore diverso. Giroud era uno che dà gol pesanti, ma onestamente non è che giocasse molto con e per la squadra. Era il classico finalizzatore. Morata è uno che magari fa meno gol, ma ti fa gioco, cioè ti aiuta se tu sei un compagno di reparto. È uno che è bravo a tenere la palla. È uno che difficilmente va sotto fisicamente. No, a me Morata, lo sai, mi è sempre piaciuto moltissimo. Sì. Si infortuna un po' troppo negli ultimi anni, però speriamo che questo sia stato l'unico stop della sua avventura rossonera, perché ho voglia di vedere Morata con la maglia del diavolo.
Beh, ma poi l'età mica passa solo per me e per te, Fabrizio. Anzi, vedi, ti faccio anche quest'altro esempio. In molti si domandano, ma che fine ha fatto Milik, infortunio al menisco che gli ha fatto saltare l'europeo, sono passati 3 mesi, non si sa ancora nulla. Anche in questo caso, secondo te è subentrato un qualcosa che non è stato poi rivelato un po' dalla Juventus, o è proprio una questione di età che mette i giocatori a volte di avere più tempo e difficoltà nel recupero? Perché quello poi è il recupero che alla Juve serve, che non c'ha l'alter ego di Vlahovic in questo momento, se lo deve inventare in Nico.
Ma sai, è vero che ogni caso ha il suo decorso. Io stamattina scrivevo di Neymar, che ad esempio si è infortunato il 17 ottobre del 2023, e le ultime notizie parlano di altri 2 mesi fermo, quindi probabilmente tornerà a gennaio a 32 anni.
Mamma mia,
se quindi, meglio, sai, io credo che veramente ogni caso faccia storia a sé. Sicuramente l'età è un fattore, ma molto meno rispetto al passato. Non so, negli anni 80, se ti facevi il menisco o eri un fuoriclasse assoluto come Baresi, che si è ripreso in poche settimane, oppure magari si parlava anche di carriera a rischio. Quindi io penso che non sia tanto una questione di età, ma proprio il caso singolo. Ci sono alcuni giocatori che riprendono più facilmente, altri meno, e ci sono alcuni che da infortuni gravi non riprendono proprio più, cioè nel senso che non riescono più a trovare il guizzo del pre-infortunio. Veramente dipende da caso a caso.
È così, quindi insomma, però è chiaro che con l'età magari ci mette un po' più fatica a recuperare, questo sicuramente, ma questo lo
diciamo
lo
che
sulla nostra
io ogni volta che faccio una partita di basket ci metto un mese a recuperare le forze.
Ma è così, è fisiologico.
Quando ero piccolo giocavo la sera successiva, quindi quello sicuramente, però insomma hanno 30 anni, non ne hanno 50.
No, questo è vero, guarda, l'unico che stravolge ogni legge della fisica e del tempo è Cristiano Ronaldo, no? Che nel frattempo ha segnato il gol 900, anzi 901, quindi
sì, manca... Allora, vogliamo aprire una parentesi vera su Cristiano Ronaldo.
Vai.
Allora, verissimo, è sicuramente a livello fisico di un altro pianeta, su questo non c'è mai stato dubbio, ma anche a 25 anni lo era. Però bisognerebbe anche osservare come gioca adesso Cristiano Ronaldo e magari andarsi a vedere come giocava Cristiano Ronaldo. Il Cristiano Ronaldo del Manchester United era un giocatore tutta fascia che dribblava, penso, 10 volte l'uomo in una partita e dava anche una mano a livello difensivo, perché con Sir Alex Ferguson se no non giocavi. Quello di adesso è più o meno fermo in mezzo all'area di rigore, fa 2 o 3 scattini e aspetta la palla. Accade sia col Portogallo e soprattutto in Saudi Pro League. Quindi va bene, è sicuramente un marziano, fisicamente è un mostro, però ha cambiato anche molto il suo modo di giocare, cioè non può più fare certe cose. Io non so qual è l'ultimo dribbling che tu ti ricordi di Cristiano Ronaldo, no, lasciando stare la rabbia,
no,
è un
certo,
mondo a parte.
Certo, certo.
Però ovviamente anche lui è molto limitato, è molto forte fisicamente e questo gli permette di giocare ancora 40 anni. Però dal punto di vista del calcio, del gioco, è indubbiamente molto diverso rispetto al Cristiano Ronaldo che mi ricordo io. Con il massimo rispetto,
No,
ma
certo,
vale anche
certo
per Messi.
Ma è normale.
Guardate una partita di Messi all'Inter Miami, certo. Ragazzi, gioca da fermo.
Ma è così, ed è innegabile che poi sia così. Ecco, più che altro un passo indietro l'ha fatto chi aveva qualche anno di carriera in più davanti, ha deciso di andare a fare la Saudi League e si è dimenticato un po' come si gioca. Pensa a Milinkovic-Savic, ecco, fossi stato in lui mi sarei fatto un altro paio d'anni in Europa e poi magari andavo lì, perché abbiamo visto all'Europeo come è tornato, no?
Guarda, io dico che la rabbia ti dà tanto a livello economico, ma ti toglie tutto, perché comunque abbiamo visto che è un campionato di basso profilo, dai, inutile nasconderlo, quindi devo essere sincero che soprattutto la scelta di Milinkovic-Savic mi ha lasciato un po' perplesso,
sì,
perché io credo che Milinkovic-Savic avrebbe potuto tranquillamente andare in Arabia dopo 2 o 3 anni, cioè farsi ancora 2 o 3 anni ad altissimi livelli in Europa e poi fare una scelta economica, che ci sta, non dico che sia sbagliata, però se sei un calciatore professionista che hai fatto tantissimi sacrifici per arrivare a certi livelli, non lo so, io credo che
una cosa è che se Benzema, che hai fatto già il tuo e vabbè, allora là ti giochi l'ultima fish, però se Benzema
sì, è vero, esatto, è quello. Poi sai, è difficile entrare nella mente di un calciatore, certo. Magari Milinkovic-Savic non ne voleva sapere più di certe dinamiche, dello stress quotidiano, perché io ho persone che lavorano nel calcio arabo e sicuramente lo stress è tutt'altra cosa rispetto a quello che accade da noi. Cioè si arrabbia solo Cristiano Ronaldo in campo, si arrabbia.
Sì, bravo. Senti, intanto a proposito di arrabbiarsi, qualche giorno fa parlando della fase prenazionale ci raccontavamo il fatto che magari qualcun altro avrebbe dovuto prendersi delle responsabilità di diversi fallimenti e che comunque insomma a tanti livelli la nostra politica del calcio non sostiene bene il movimento, al punto che il famoso europeo che dobbiamo fare noi, poi in coabitazione con la Turchia, mi sa che tanto a ottobre, quando dovevamo dare delle garanzie sugli stadi, si sposterà tutto in Turchia. Guarda che ti vado a dire, anche perché notizia diciamo di pochi minuti fa, Michele Uva, dirigente UEFA con delega alla sostenibilità, ha detto, due punti virgolette, solo l'Allianz Stadium è già pronto per Euro 2032 in Italia. San Siro, situazione complicata, ma Inter e Milan dovrebbero avere uno stadio ciascuna. Non ti stupisce questa situazione?
Ma no, sono anni che parliamo di queste cose, non cambia nulla. Ogni tanto c'è qualche miracolo, Io sono esaltatissimo dal fatto che l'Atalanta abbia finito il Gewiss Stadium, però siamo lenti, impacciati, fermati dalla burocrazia infinita, non capiamo l'importanza degli stadi di proprietà, diamo voce a chiunque, e attenzione, io sono uno davvero che ascolta qualsiasi punto di vista, però da un certo punto, qua purtroppo viene fuori il mio essere molto legato allo stile americano, soprattutto su queste cose, bisognerebbe tranquillamente dire ok, si fa, lo facciamo, ma da noi non è possibile, non è possibile. Io non so quante presentazioni sono andate di potenziali stadi nuovi per Milan e Inter. Non lo so, tante però, tante. E credo che i miei colleghi di Roma insomma abbiano fatto la stessa cosa, sì, per la Roma, certo, per lo stadio della Roma. E siamo al punto di partenza, adesso forse Inter Milan si metteranno insieme, cioè, io lo trovo assurdo, assurdo, capisco che ci sono mille problematiche, ma quelle mille problematiche diciamo che valgono molto per il nostro paese. In America probabilmente avrebbero già costruito 8 nuovi stadi a San Siro.
Ma poi guarda per esempio anche soltanto Londra, l'Inghilterra.
Purtroppo noi siamo un paese così, cioè non è nella nostra cultura, non possiamo neanche troppo forzare la mano perché non fa parte del nostro modo di fare le cose. Di là, se decidono di fare una cosa, la fanno. Qua si decide di fare una cosa e poi vediamo quest'altro dubbio. E poi c'è l'ambiente, giustamente, e poi ci sono i residenti, e poi c'è il modo in cui raggiungere lo stadio. Cioè, credo che Inter e Milan dovranno aspettare ancora tanto, se mai si farà. Perché parlavo con un amico, tra l'altro molto simpatico, che mi diceva: prima dicevo, da ragazzo, diceva quasi, prima di essere sposato, spero di vedere il nuovo stadio San Siro. Poi mi sono sposato, ho avuto i figli, e ho detto: ah, speriamo di vederlo andare con mio figlio. Adesso mio figlio ha quasi 18 anni e forse se ne va all'estero, quindi non lo so, lui sta passando veramente un'eternità.
Mamma mia, è avvilente, francamente avvilente. Fabri, come sempre, grazie. Fabrizio Ponciroli, per essere stato con noi. Ciao Fabri.
A voi, alla prossima.
E noi tra poco riabbracciamo Ivan Cardi a Tutto Mercato Web, tante riflessioni insieme a lui, vi invito anche a fare le vostre, così le sottopongo al buon Ivan, ci ragioniamo su e poi avremo come sempre Raffaele Carinella, poi andremo in casa Juventus dopo aver fatto la finestra in casa Milan ieri sulle ultime di formazione, in questo caso in vista della partita di Empoli, e poi tanti approfondimenti e dovremo avere oggi Alen Valnegri, sorpresa, lo scopriamo.